Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. La settimana scorsa abbiamo ricordato i favolosi concerti del quartetto di Jerry Mulligan alla Salle Pleyel di Parigi del giugno del 54. In questa puntata continuiamo a seguire Jerry Mulligan nel 54 con registrazioni dal vivo che confluiscono in un album pubblicato nel 55, California Concerts. Vi ricordiamo ancora un'ultima volta che in podcast potete trovare lo speciale che è andato in onda il giorno di Capodanno con alcune nostre scelte su alcuni dei migliori album di jazz del 2024. Lo trovate andando nel nostro sito su Trasmissioni e poi sulla G come Genova, dove trovate gli speciali. La settimana scorsa, la puntata la potete trovare in podcast, abbiamo lasciato Jerry Mulligan nel giugno del 1954, quando il sassofonista trionfa con alcune esibizioni del suo quartetto al Salon du Jazz nella cornice della parigina Salle Pleyel. Quattro delle sue cinque esibizioni vengono registrate dalla francese Vogue, che già nel 54 pubblica in Europa un LP con alcuni brani. Poi nel 55 la Pacific Jazz pubblica negli Stati Uniti, e con un titolo diverso, un album con una più ampia documentazione dei concerti parigini. E negli anni successivi l'assortimento di brani proposto dalla Pacific viene ripreso, salvo due brevi brani, da alcune edizioni europee di questa raccolta. Per i dettagli vi rinviamo alla puntata precedente. Torniamo a Mulligan nel 54. Avevamo visto che nel 53, dopo meno di un anno, il famoso quartetto senza pianoforte di Jerry Mulligan con la tromba Chet Baker si era dovuto fermare per i guai di droga di Mulligan, che viene arrestato e rimane per mesi fuori gioco. Quando il sassofonista viene poi rilasciato, tenta di recuperare Baker, ma il trombettista declina l'offerta di Mulligan, che non trova economicamente abbastanza vantaggiosa. Allora, nel gennaio del 54, Mulligan ingaggia Bob Brookmeyer, che ha conosciuto nel 53 in California, e gli chiede di scegliere una sezione ritmica per montare un nuovo quartetto. Brookmeyer sceglie Red Mitchell, contrabbasso, e Frank Isola, batteria. È il quartetto con cui Mulligan qualche mese dopo si presenta davanti ai pubblici europei e con cui suona alla Salle Pleyel. Dunque sempre un quartetto senza pianoforte, ma con trombone invece di tromba. E anche su tutto questo vi rinviamo alla puntata precedente. Il quartetto è splendido, il pubblico parigino accoglie le prestazioni del gruppo, come si sente anche nelle registrazioni, con delle vere ovazioni che Mulligan ricorderà poi per tutta la vita. Solo che dopo sei intensi mesi di concerti e tournée, Brookmeyer lascia il gruppo di Mulligan e torna a Los Angeles. Mulligan ha il problema di rimpiazzarlo, ma d'altro canto è anche ancora interessato al formato del quartetto con la tromba. E così ingaggia John Eardley, che dà ottima prova di sé. Nel novembre del 54, alla Stockton High School, una scuola superiore di San Diego, il quartetto è completato da Red Mitchell, che era con Mulligan nel quartetto con Brookmeyer, e da Chico Hamilton, cioè il batterista originario del quartetto con Baker e un batterista così determinante per la definizione della fisionomia dell'originale quartetto. Mulligan a volte lascia il sax baritono per sedere al pianoforte, quindi è un quartetto senza pianoforte, ma qualche volta il pianoforte c'è. Ecco Blues Going Up di Mulligan e Little Girl Blue di Rodgers e Hart, i brani che aprono l'album California Concerts, che esce nel 1955 per la Pacific Jazz.
Thank you.
California Concerts esce appunto nel 1955 come LP a 12 pollici, cioè il formato che per noi è da decenni quello abituale dell'LP con 7 brani. Sulla prima facciata 4 brani registrati nel novembre del 1954 alla Stockton High School, sulla seconda facciata 3 brani registrati nel dicembre del 1954 alla Hoover High School, sempre in California, sempre a San Diego. Dunque 2 scuole superiori. Il fenomeno del jazz dal vivo indirizzato direttamente agli studenti era un fenomeno piuttosto recente e interessante. Il battistrada in questo campo lo avevamo visto lo scorso anno per l'album di Dave Brubeck, uscito nel 1954, intitolato proprio Jazz Goes to College. Era stato Brubeck e l'idea era stata di sua moglie Ayola per trovare un nuovo pubblico. Operazione non banale, perché il jazz non era una musica accettata senza problemi nei college, e il tentativo di Brubeck andò incontro ad ostacoli, traducendosi poi però in un grande successo. Il quartetto di Brubeck cominciò a battere i college della West Coast, ma presto, fin dalla primavera del 1953, iniziò a toccare con le sue fortunate esibizioni anche i college dell'Est degli Stati Uniti. L'operazione fu condotta in grande stile, il quartetto di Brubeck tenne qualcosa come una novantina di esibizioni nei college nel giro di 4 mesi. Il primo di una serie di album dal vivo del quartetto di Brubeck fu proprio un album registrato in un college, Jazz at Oberlin, registrato nel marzo del 53 all'Oberlin College nell'Ohio. Quindi qui siamo alla fine del 54 e Mulligan va a suonare in scuole superiori di quella California in cui si era stabilito nel 52 e dove era nato il quartetto con Baker, ma è anche la California in cui l'ambiente studentesco era stato già abbondantemente dissodato jazzisticamente da Brubeck. In effetti l'album California Concerts di Mulligan fu noto anche come, ricalcando il Jazz Goes to College di Brubeck, come Jazz Goes to High School. Possiamo ascoltare adesso gli altri 2 brani della prima facciata dell'album originario, cioè gli altri 2 registrati alla Stockton High School. Si tratta di Piano Blues di Mulligan e di Yardbird Suite di Charlie Parker. Chi suona il piano è appunto Mulligan e dunque qui abbiamo un quartetto che è senza pianoforte quando lui è al sax baritono. Thank you.
Thank you.
quando nel dicembre del 54 Mulligan va a suonare alla Hoover High School, ci va con due formazioni diverse, anche se in parte coincidenti. La prima è proprio il quartetto che abbiamo appena ascoltato. La seconda è invece un sestetto. Anche nel sestetto figura John Eardley alla tromba. C'è poi Bob Brookmeyer, che, lasciato il quartetto di Mulligan, come dicevamo, era tornato a Los Angeles, aveva lavorato con il sestetto di Stan Getz, per poi lavorare di nuovo, come stiamo vedendo, alla fine dell'anno con Mulligan, non in quartetto ma appunto in sestetto, nel quale Brookmeyer suona il trombone a valvole ma anche il pianoforte. Come avevamo visto, Brookmeyer era un pianista provetto, aveva anzi iniziato la sua carriera professionale proprio come pianista, e possiamo aggiungere che proprio in questa fase in cui nuovamente lavora con Mulligan sta lavorando a delle incisioni personali in cui suona anche il piano. Ne uscirà un album che si intitolerà, non a caso, The Dual Role of Bob Brookmeyer. C'è poi Zoot Sims al sax tenore, c'è anche qui Red Mitchell al contrabbasso, mentre alla batteria c'è Larry Bunker, che era stato il secondo batterista del quartetto originario di Mulligan con Chet Baker. I tre brani dell'esibizione alla Hoover High School del dicembre del 54, che vengono pubblicati sulla seconda facciata di California Concerts, sono appunto in sestetto e rappresentano la prima apparizione discografica del sestetto di Mulligan. Il primo brano è Western Reunion, il secondo I Know, Don't Know How, entrambi sono di Mulligan. Thank you.
Thank you.
Dunque, questa è stata la prima uscita discografica del sestetto di Maligan, un formato a cui il sassofonista si affezionerà. Dopo queste esibizioni del novembre e dicembre del 54, Maligan starà sostanzialmente fermo per 6 mesi come leader e come tour. Ma quando alla metà del 55 rimette insieme un gruppo, sceglie di mettere insieme un sestetto e vedremo di arrivarci. Intanto possiamo ricordare che alcuni altri brani del sestetto registrato alla High School nel dicembre del 54 furono poi pubblicati qua e là. Poi nel 88 tutto il materiale disponibile registrato nelle 2 scuole di San Diego fu pubblicato in 2 CD intitolati California Concerts, volume 1 e volume 2. Nel primo i brani di novembre, nel secondo quelli in quartetto e in sestetto di dicembre. Siccome il materiale è di grande qualità e anche godibilità, nella prossima puntata torneremo su questi concerti attingendo dai brani che non facevano parte dell'album originario che sono stati aggiunti nei 2 CD. Intanto ascoltiamo l'ultimo brano dell'album originario, The Red Door, firmato da Maligan e da Zoot Sims, e uno dei brani in sestetto aggiunti in CD, Polka Dots and Moon Beams. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazzantology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. Thank you.
Thank you.